L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
E buon lunedì a tutti, ben ritrovati. Ci ritroviamo quindi con l'allungo dell'Inter in vetta alla classifica che prova una piccola mini fuga approfittando del mezzo passo falso della Juventus che non va oltre l'1-1 in casa del Genoa. Invece la Lazio chiude il turno con la vittoria in casa della Lazio con 2-0. Tra l'altro una partita praticamente mai in discussione, visto che già all'inizio era arrivato questo cadeau natalizio anticipato firmato Marusic. Ne approfitta Lautaro che non si fa pregare, mette la palla in rete e quindi incanala la vittoria dell'Inter. La Lazio non riesce ad avere una reazione convincente, anche perché di fronte c'è una squadra che ha una grande tempra, una grande mentalità, anche una grande qualità a centrocampo. La Inter che poi nel secondo tempo con molta semplicità, in uno dei tanti contropiedi organizzati, trova una rete del raddoppio con Thuram che chiude i discorsi. La Lazio ci riprova ma poco da fare, anzi finisce poi anche in 10 per l'espulsione che arriva nei minuti finali. Oggi si chiude il turno di campionato con la sfida tra Atalanta e Salernitana. Salernitana che poi sarà chiamata a una doppia sfida proprio con la Juventus, una di campionato al rientro a gennaio nel nuovo anno, una di Coppa Italia anche lì al rientro nel nuovo anno. Ma nel frattempo ci saranno tante altre sfide per stabilire se sarà ancora lotta a due o se l'Inter prende il suo margine di fuga. Nel frattempo il Milan accorcia le distanze con il secondo posto, battendo in casa il Monza in una sfida tutta dal sapore berlusconiano, di berlusconiana memoria diciamo così, e quindi rosicchia due punti alla Juventus. Il Napoli prova a rosicchiare, ad avvicinarsi, ma poi c'è il Super Bologna di Thiago Motta che stupisce tutti, batte la Roma, scavalca il Napoli, si piazza al quarto posto e lancia un messaggio un po' a tutti. Io sono contro le mode, però adesso si va verso la moda del Bologna. Devo dire che però il lavoro di Thiago Motta è un lavoro molto importante da apprezzare, ma non soltanto quest'anno, anche l'anno scorso. La Roma invece evidentemente non riesce a rialzarsi, ma va anche detto che ha giocato senza Lukaku e Dybala, quindi due assenze sicuramente molto pesanti. Lukaku tornerà dopo la squalifica, Dybala invece se ne parla il nuovo anno. Tanto di cui parlare, mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito come ogni lunedì dal direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Allora, tanta roba,
tanta roba. Partiamo dalla coda un attimo, direttore. Non c'è rivale per l'Inter che anche a Roma contro la Lazio, insomma, in tanti dicevano ma sarà una passeggiata. Io dicevo sì, però le partite vanno giocate. Invece è abbastanza chiaro che da una parte c'è un progetto ben stabilito, una squadra forte, un allenatore che sa dove vuole andare, dall'altra c'è una squadra in balia degli eventi e di se stessa, la Lazio.
Beh, diciamo che il ribaltamento di due mondi, no? Cioè uno familiare, familistico, come quello di Lotito e della Lazio, che in qualche modo sta fallendo, spiego perché, e l'altro invece è quello di una società che non ha sicuramente una grande forza economica, nel senso che comunque va chiarita questa forza economica, ma che ha un grandissimo staff dirigenziale. Quindi e poi è la caduta un pochettino, se vogliamo allargare un po' il discorso, delle romane rispetto alle milanesi.
Sì, è vero.
È la caduta anche degli dèi, perché Sarri e Mourinho, no? Insomma, molto spesso santificati, invece sono caduti entrambi. Insomma, appunto, gli spunti per questo turno di campionato sono molteplici. E tornando a noi, a me diciamo non ha fatto impressione la vittoria dell'Inter sulla Lazio, perché sta un po' nelle cose, ma sinceramente quando si sente dire che diciamo nello spogliatoio non c'è proprio tutta quella coesione, a me, a vedere anche i gol, no, per carità, infortunio sicuramente del giocatore, ma non mi sembra una Lazio concentrata, o perlomeno non mi sembra quella squadra concentrata che è diciamo una caratteristica delle squadre di Sarri, e che questa non sembra una squadra di Sarri.
Come mai, direttore? Cioè è scoppiato, perché l'anno scorso comunque la Lazio si piazza al secondo posto, campione in partita, cioè stagione tra alti e bassi, una buona difesa, invece quest'anno.
Ma hai sentito lo stesso allenatore che cosa ha detto? Cioè ha offerto un assist a noi giornalisti per poterlo criticare. Cioè lui dice l'anno scorso quel secondo posto è farlocco, è finto.
Sì, vabbè, certo.
Perché perché praticamente
una zappata sui piedi
che è veramente una zappata sui piedi. Cioè io dico, ma tu allenatore puoi mai arrivare a dire una cosa del genere? Perché l'aspettativa che si è creata l'anno scorso praticamente può deludere rispetto a quello che sta succedendo in questo anno. Ma sbagli tu a ragionare in questo modo, no? Cioè la Lazio ha meritatamente vinto il secondo, è arrivata meritatamente seconda l'anno scorso, non è che per demerito delle altre. Che vuol dire demerito? Se le altre sono impegnate in Champions e o in Coppe Europee e hanno altri impegni, non è che vengono meno per forza in campionato. Cioè, ma come puoi arrivare a dire questo? Ecco, io dico solo una cosa, le dichiarazioni di Sarri, perché sono fondamentali dichiarazioni anche nei confronti della stessa squadra, sono un boomerang nei confronti dell'ambiente. Io sono convinto ormai di questo. Cioè, sono talmente controproducenti che creano imbarazzo all'interno della stessa squadra, tanto da disilludere e in qualche modo da fuorviare proprio la concentrazione dei giocatori stessi. Cioè, io penso che sia ormai diventato deleterio per il proprio, per la propria squadra.
Io poi penso, direttore, tu lo sai, che la comunicazione sia una cosa, una dote molto importante per un allenatore. E Sarri, da questo punto di vista, Sarri da questo punto di vista fa tanti autogol che chiaramente poi dopo fanno diventare una barca in balia di se stessa. Io però leggo ancora e tra poco apro la messaggistica.
Aspetta, ti dico solo una cosa. Io sento molto spesso dire, ah, però Sarri dice le cose vere.
Bravo,
le cose
direttore, mo ci
arrivavo. Allora, sto fatto di volerlo fare per forza diventare personale.
Santo, sì.
Io non ci sto. Non è così. Dice delle corbellerie. Non è che dice delle cose per cui dici, caspita, però ha ragione lui. Ma ha ragione di che? Ha ragione a dire tutto peste e corna a volte della squadra? Ha ragione a dire gli anticipi, i posticipi, gli orari e tutte queste cose qua? Ma ce ne hanno tutti, capita a tutti. E ha ragione a presentare sempre alibi? Ma io questo vorrei capire. Dov'è questa ragione? C'è un gruppo, come dire, di devoti, proprio in ginocchio, in supplica da Sarri, ad ascoltare tutte le sue parole perché questo è il santo. Allora nessuno mette in discussione la buona fede di questo allenatore nelle capacità. Io sono d'accordo con te, è un pessimo comunicatore, pessimo. Cioè le cose che dice sono controproducenti per sé e per la squadra.
No, è assolutamente. Io non riesco a capire, adesso apro la messaggistica e sono sicuro che troverò. C'è ancora qualche tifoso della Lazio, per carità, onorevole questa cosa, eccetera, eccetera, che però considera il vero salvatore, la vera essenza della Lazio Sarri, invece il colpevole di tutto è Tare prima, anche se adesso non c'è, è Lotito che non gli ha fatto la squadra. Però è possibile che i seguaci di Sarri siano essi napoletani, ex juventini del Chelsea, non credo, laziali, pensino sempre che la colpa sia degli altri e mai di Sarri? Cioè, cosa deve succedere per capire che probabilmente la costruzione del personaggio Sarri è stata un po' più mediatica che realistica?
Ma perché, caro mio, come dire, il calcio, lo diciamo sempre, no? Anche a proposito di Allegri, no? Il calcio è presente, non si può essere devoti o grati o, diciamo, agire per inerzia. Se tu hai fatto, perché poi quello non si dimentica, non è che uno cancella, no, non è che uno cancella i 5 scudetti di Allegri, oppure uno cancella lo stupendo periodo napoletano, è solo quello, perché sia col Chelsea che con la Juve non è che è stato lo stesso Sarri, anche se ha vinto. Ma devo dire, tu non lo cancelli quel passato, ma il problema è che non solo in quel passato, ma soprattutto in questo presente, l'essere integralisti, l'essere ridondanti, riandare sempre sugli stessi concetti. Tu hai fatto un'escalation in tarda età, dall'Empoli fino al Napoli, fino al Chelsea, alla Juve, bellissimo, per carità, ma dopodiché ti sei fermato. Questo è, cioè, i seguaci di Sarri, bisogna dire questo, guardate che si è fermato, il vostro Santone si è fermato. Non ha subito, come dire, un grado di aggiornamento, uno step successivo, un upgrade, come si dice per chi sa parlare bene in questi termini, che invece hanno subito altri allenatori, che hanno più che subito, che hanno seguito altri allenatori. E Sarri non lo ha fatto per presunzione, perché è convinto che quello sia l'unico modo. Non è quello l'unico modo. Ci sono modi diversi, c'è un modo anche di approcciarsi. Devi cambiare comunicazione, devi cambiare approccio con la squadra, la società. Possibile che Sarri sia sempre quello che è silenzioso sul fronte del mercato e subisce le scelte degli altri. Guardate che è sempre lo stesso motivo che si ripete. Al Chelsea è stato così, non gli hanno fatto la squadra che voleva lui. Alla Juve è stato così, non gli hanno messo per i giocatori Jorginho quello che voleva lui. Alla Lazio è lo stesso, ma possibile ogni volta. E adattati anche tu, fai qualche cosa, cambia, fai divertire di più i tuoi giocatori. Mi dicono che c'è uno spogliatoio spaccato perché a volte è monotono, non lo ascoltano più. Allora che ci vuole a prendere atto di queste situazioni? E ai poveri seguaci fargli avere un'illuminazione una volta tanto. L'hanno avuto quando si sono innamorati di Sarri, ne avessero una adesso, perché qualcosa è cambiato, carissimi seguaci.
No, infatti va detto, direttore, che sennò veramente a volte si entra in una setta e non è più un guardare le cose come stanno. Allora, io parlo di setta e qua magari, ecco, possiamo anche a volte pensarla in maniera diversa, a volte invece la pensiamo nello stesso modo. Anche quella degli allegriani e degli anti-allegriani stanno diventando due sette, no, direttore? Che un po', però le lasciamo da parte. Noi restiamo nell'analisi obiettiva.
Salta a becco da una all'altra.
Esatto, no, e quella è l'analisi obiettiva. Tu hai raccontato, e la concordo, di una vittoria sul Monza che doveva essere costruita in maniera diversa, invece è costruita molto bene la vittoria sul Napoli. Di nuovo un passo indietro, dici tu, ho letto nel tuo editoriale, l'ultimo editoriale, nella partita contro il Genoa. E io concordo, nel senso che probabilmente, anzi sicuramente, qualcosina in più questa Juventus deve far vedere. Poi però c'è un numeretto che non mi torna, direttore, che secondo me va però analizzato e non sottovalutato. Cioè, le occasioni create, la Juventus è seconda in questa... È caduto? Ho sentito il rumore, però come sono bravo, riesco a sentire anche ormai a distanza quando cade la linea. E vabbè, comunque il numeretto a cui faccio riferimento e che adesso condivido con il direttore De Paola è il numeretto delle occasioni costruite dalla Juventus, che fino adesso in questa 16ª giornata di campionato è al secondo posto dietro l'Inter, credo, e sia ancora davanti al Napoli. Costruisci ma non finalizzi. Anche lì la mancata finalizzazione è un problema dell'allenatore o dei giocatori? Quindi io divido un po' le colpe, perché se poi l'allenatore costruisce una squadra che tutto sommato riesce a creare, ma lì davanti il pallone non lo buttano dentro giocatori che dovrebbero fare questo di mestiere, probabilmente bisogna cominciare anche a chiedersi se lì davanti qualcosa in meno sta avvenendo. Ce l'abbiamo il direttore? Non ancora, quindi tra poco dovremmo recuperare il direttore De Paola. Vi ricordo contestualmente anche che oggi è giornata di sorteggi, quindi dalle 12 si aprirà tutta la kermesse che noi seguiremo live con l'Apo De Carlo, cominceremo a ipotizzare quelli che potrebbero essere i sorteggi peggiori, migliori, parleremo dell'Inter naturalmente insieme all'Apo, poi andremo avanti e nella seconda mezz'ora, quando cominceranno i sorteggi, avremo anche Alain Valnechi, con il quale andremo a commentare le rivali delle italiane, quindi cercheremo di capire se il sorteggio è stato positivo oppure no. Oltretutto poi comincia la puntata speciale di Maracanà, all'interno della quale Marco Piccari vi racconterà insomma tutto quello con tutti gli ospiti di turno, come sono andati i sorteggi e quelle che sono le possibilità delle italiane, positive o negative, le analizzeremo insieme. Domani poi ci sarà anche due puntate speciali, perché noi andiamo in missione dall'editore, io, Alessandro Santarelli e Marco Piccari, per cui domani mattina troverete qui in diretta Francesco Tringali, sempre con tutta la programmazione del martedì classica, quindi con Luca Marchetti, Jacopo Galvani, Alain Valnegri, Pier Paolo Matrone, diremo le ultime in casa Napoli per la partita, in casa Frosinone per la partita di Coppa Italia, e poi dopo anche per Maracanà ci sarà Lucio Marinucci, quindi non si ferma la programmazione, cambiano soltanto gli uomini nella giornata di domani, poi ci ritroviamo mercoledì. Nel frattempo abbiamo ritrovato il direttore De Paola. Direttore, parlavamo quindi Allegri out. Tu non ti iscrivi né nell'uno né nell'altro partito, perché guardi tutto dall'alto. Ora, la domanda che mi imponevo era questa: una società, una squadra che comunque dietro l'Inter e davanti al Napoli al secondo posto per occasioni create, deve dividere un po' le responsabilità l'allenatore con gli attaccanti che lì davanti stanno facendo un flop clamoroso, e penso soprattutto a Vlahovic?
Bah, guarda, su questa materia sono indeciso, nel senso che io non so quello che realmente a bordo campo, che vorrei stare a bordo campo. A bordo campo l'allenatore dice ai propri giocatori. Vorrei stare a volte lì, anche se insomma delle voci dal campo si ascoltano, si sentono, ma proprio i dialoghi, o perlomeno quando lui a volte esce e dice ma Miretti se fa così o se fa colì, o questo se fa così. Io ho la sensazione, vedendo giocare la Juventus, che abbia una, come dire, una propensione, ecco, propensione alla fase difensiva arretrata, un pochettino, ribadisco, anni 80, marca un pochettino proprio la caratteristica del gioco della Juventus. Cioè non è quella squadra, adesso tu prima facevi l'esempio del Bologna, che può essere una moda, però diciamo sicuramente l'espressione di una scuola,
sì,
che è quella praticamente di andare ad attaccare sempre alto il possessore di palla, e se non è il possessore di palla è andare sulle linee di passaggio. La Juventus questo lavoro l'ha fatto benissimo, non bene, benissimo contro il Napoli. Contro il Napoli è stata spesso precisa nell'andare a interfacciarsi proprio con il Napoli. Invece contro il Monza e contro nell'ultima partita praticamente è arretrata, andando indietro e subendo un pochettino la manovra degli avversari, chiaramente ti dà quella sensazione un po' di rabbia di voler per forza gestire un risultato, quando invece la ricerca del secondo gol o del terzo in caso di pareggio potrebbe essere determinata. Ed è questo aspetto che a me non piace e che non capisco. Oltretutto io sono convinto che alcuni giocatori, come, guarda, quella difformità di pensiero apparente, no? In cui dice vabbè, ma che vuoi che sia, è soltanto un pensiero diverso, ma in fondo tutti quanti remano per, chiaramente, per vincere lo scudetto, no? Ma quello che dice Allegri, che si allinea con la società, e lo capisco, perché noi siamo al primo anno di Giuntoli e al terzo di Allegri. Il primo anno di Giuntoli è raggiungere questa Champions ricchissima della prossima stagione, e va benissimo, è un risultato economico fondamentale. Ma il terzo anno di Allegri è un anno che, se si conclude senza un trofeo, è un anno ulteriormente deludente. Io ho detto è il terzo fiasco, che si scontra con la mentalità dei giocatori, dice noi ci pensiamo tutti allo scudetto, e tutti quanti poi nello spogliatoio vorrebbero quella propensione offensiva che in campo, per esempio, i Gatti, i Cambiaso, i Chiesa vorrebbero. Quindi io non lo so, tornando alla tua domanda, se dipende dalla broccaggine o perlomeno dall'insipienza dell'attacco, degli attaccanti singoli, o dal movimento di squadra che non permette, diciamo, di servire in maniera adeguata quegli attaccanti e quei giocatori.
È così, però io continuo a metterci anche gli errori clamorosi di Vlahovic lì davanti, direttore. Pensavo al gol, per esempio, del raddoppio, del raddoppio di Thuram ieri. Non è un gol spettacolare, per carità, e il pallone quando gli arriva Thuram lo porta avanti con il destro, perché arriva con il corpo leggermente avanti, poi dopo aspetta il posizionamento dei difensori, incrocia e mette la palla in rete. Penso a quello che Vlahovic si è divorato, per esempio, contro il Napoli, quando Chiesa fa una grande azione, mette la palla al centro, lui arriva troppo avanti con il corpo, cincischia, si blocca e non riesce proprio neanche a tirarla, se non addosso al portiere. Vlahovic possiamo in qualche modo ricalibrarlo nelle aspettative, direttore? È colpa di Allegri, come dice qualche tifoso, è colpa di Vlahovic, che forse l'abbiamo considerato un po' più avanti rispetto a quello che in realtà sembra essere come attaccante?
Guarda, io mi permetto da questo pulpito,
sì,
di fare un invito più che altro a Giuntoli, perché mi sembra una persona molto ricettiva in questo senso. Cioè, lui è un dirigente abituato a stare molto vicino a tutto l'ambiente e soprattutto ai giocatori. Io sono convinto che un ulteriore bagno di umiltà, cioè qual è il controsenso di Vlahovic? È di sentirsi il più pagato nella squadra e che viene sfottuto a volte anche dagli avversari, e di non corrispondere adeguatamente a questa aspettativa. E allora che succede paradossalmente? Che appena fa un golletto, come è successo contro l'Inter, in qualche modo è come se volesse esprimere rabbia nei confronti di coloro che le hanno messo in dubbio. Perché faccio un invito a Giuntoli? Perché magari una persona, ma uno psicologo dello sport, qualcuno che gli possa parlare, deve fare 10 di quei gol, almeno 10 o 15 di quei gol prima di poter portare la mano dietro l'orecchio, o prima di poter
mamma mia, su questo sfondi una porta aperta, come dire,
o prima di applaudire al pubblico o ai giornalisti che lo hanno criticato. Allora è un giocatore che non deve avere questa rabbia interiore, che sta deludendo, lo deve capire, lui deve elaborare questa cosa, le deve rielaborare. Io credo che abbia i numeri per riscattarsi. Si vede che anche fisicamente sta facendo un bel lavoro, deve migliorare, perché io non sono sicuro che sia scarso tecnicamente, solo che è talmente insicuro, ha talmente voglia e rabbia di andare su certi palloni che li cicca, li sbaglia, semplicemente li sbaglia. Quindi calma, recupero proprio dei fondamentali, sai come si fa con i bambini piccoli?
Sì,
a volte,
sì,
sbagli,
esatto.
Sbagli, cioè sei andato oltre, magari oltre le tue capacità, ti sei ritenuto un dio, un semidio per quello che sei riuscito a ottenere, e poi improvvisamente disimpari, improvvisamente proprio non ti ricordi più come si fanno certe cose.
No.
E allora umiltà psicologica di testa e umiltà tecnica, riappropriarsi di certi movimenti. Vlahovic deve fare questo lavoro, ma la mia domanda è: ha questo ragazzo l'umiltà per capire queste cose e ricominciare dall'ABC? E perciò mi rivolgo a Giuntoli, io proprio gli do questo consiglio, cioè di recuperare questo ragazzo sotto questi due fronti, quello tecnico e quello psicologico, perché ha smarrito proprio la bussola su tutti e due questi fronti.
Sì, sì, è così. Direttore, invece Pioli sta ritrovando la bussola, una rondine non fa primavera, la vittoria contro il Monza è da interpretare, poi insomma è arrivata anche questa rete di Simic, quindi arrivano gol nuovi da ragazzi giovani, prospettiva e quant'altro. È arrivato Ibrahimovic e cambia qualcosa nel Milan, ci vuole ancora tempo. Che giudizio ti senti di dare sul Milan?
Bravo, hai accennato le cose essenziali,
sono
le hai colte. No, le novità stanno nei giovani, sicuramente sì. Simic, mi dispiace per il povero Pobega, per carità, perché
no,
l'ennesimo
certo.
infortunio, come anche l'infortunio di Okafor alla fine, insomma, che pone un dubbio su questa preparazione che ha fatto il Milan. Comunque, al di là di questo, dico, certi giovani sono veramente interessanti, cioè Simic mi ha impressionato, e poi devo dirti la verità, è la prima partita in cui sicuramente ha corso qualche rischio il Milan, ma che veramente dà sfogo non solo al potenziale qualitativo che ha la squadra, ma anche alla concentrazione. E tu hai detto giustamente una parola magica, Ibrahimovic. Io qualche cosa penso che possa averla già iniziata a fare, cioè un discorso, anche solo un discorso con i giocatori l'avrà fatto, secondo me sì. Sarà entrato nello spogliatoio, secondo me sì. Avrà parlato con qualcuno in particolare, secondo me sì, perché ho visto un'altra cattiveria, ho visto un'altra concentrazione, ho visto un altro approccio da parte della squadra. Guardate, la partita col Monza poteva finire 6-1, 7-1, cioè impressionante le occasioni che si è mangiato il Milan. I tre gol li ha fatti, ma poteva farne nettamente di più. È stata una prova, diciamo, un po' diversa dalle altre, sinceramente. Non c'era più, perché poi il Milan clamorosamente falliva un pochettino nell'atto del gol, cioè proprio dicevamo, come ha tanto tutta questa qualità, questo potenziale eccetera, e poi non riesce ad andare in gol. Ieri sembrava andare con una estrema facilità in gol con tutti, Florenzi che si è mangiato un gol, ma Giroud un altro, insomma tanti hanno sbagliato gol sotto porta, Pulisic che ha colpito la traversa, insomma che fa veramente impressione. Primo vero squillo del Milan in tutto il campionato per me.
Sì, e quindi vediamo se magari ci sarà appunto un seguito di prestazioni, perché comunque tutto sommato non è ancora troppo tardi per il secondo posto o anche per il primo, direttore. L'Inter la vedi proprio irraggiungibile. Poi direi che
L'Inter la vedo un po' lontanuccia.
Direi che
adesso, anche,
è andata.
Anche per il Milan, ma quel secondo posto magari potrebbe essere raggiungibile. Devo dire che c'è questo intreccio clamoroso, adesso a mezzogiorno vedremo le avversarie,
sì,
questo intreccio clamoroso che potrebbe in qualche modo mettere di nuovo in contrapposizione Juventus e Napoli, e tu sai a che cosa mi riferisco.
Sì, per il mondiale, per il club.
Esatto.
Quindi bisognerà vedere, il Napoli ricordiamolo, se arriva ai quarti, potrebbe vincere anche una partita dei quarti, potrebbe scippare, tra virgolette ovviamente, scippare il posto alla Juventus, quindi Juventus spettatrice, no, a distanza, no? Un po' di questa...
No, per la prima volta, no? Dopo tanto gufare contrario, per la prima volta i tifosi della Juve potranno gufare contro il Napoli.
Sì, esatto, e quindi per una volta sono autorizzati a poter dire non tifiamo per le italiane all'estero, tifiamo contro, che ci sta a questo punto. Direttore, che ne pensi invece?
Poi dico scherzosamente.
Sì, ovviamente sì, però qualcuno invece la coglierà al balzo l'occasione e lo faremo.
Sappiamo chi,
sì,
gli scrittori, alcuni scrittori napoletani.
Sì, infatti, lo sappiamo, i nomi sono sempre gli stessi, direttore, che io veramente accolgo nelle loro disamine social, veramente con grande impazienza. pazienza, direi.
Ma poi sempre questo nord contro sud.
Mamma mia, che noia, direttore, che noia. Siamo nel 2024 oramai, direttore.
Sbagliano, ma ti rendi conto, sbagliano a mettere una foto, ridicolo. Quindi che fai? Licenzi quello dello stadio di Udine?
Sì,
ha messo una foto sbagliata. È una cazza, può capitare.
No, invece è il nord che snobba il sud, la sciatteria. Esatto.
Questa sciatteria, ma perché c'è? Dico, in altri luoghi del sud non sono mai stati commessi errori.
No, perché loro sono perfetti, direttore, loro sono perfetti, non sbagliano mai.
Un errore, ho fatto pure magari da un personale, un giovane, sì. Che ne so, io non lo so chi l'ha fatto, e tu hai capito, devi talmente dargli rilievo che lo metterai sicuramente in imbarazzo questa persona, per quale motivo? Hanno sbagliato, clamorosamente, ridetici pure sopra, ma smettiamola con questa retorica nord contro sud per ogni cosa.
No, veramente, direttore.
Che non c'è, io sono il testimone di del contrario, assolutamente,
esatto,
personale.
Esatto, no, ma veramente, poi anzi, si dovrebbe spiegare per esempio il rischio di far giocare Napoli-Cagliari che col vento si stava smontando uno stadio, insomma, ecco, magari fare cronaca di cose un po' più serie, perché sennò poi magari si chiude gli occhi davanti a problematiche importanti.
Ma io dico, ma trattiamo queste partite, queste situazioni con normalità,
non
perché
con
poi
una cosa politica.
Voi state sempre a accusarci del vittimismo. Ma se uno piange sempre e invece non si rimbocca le maniche e invece non affronta il problema con normalità, Napoli è una città normale, come le altre, punto. Partiamo da qua. Partiamo da qua. Non è che ogni volta ce l'avete con, ma chi ce l'ha? Mai, e poi non mi sento che ci possa essere qualcuno che debba difendere questa città. Non esiste, è una città che si difende ampiamente da sola con la sua storia.
Certo.
Quindi tutti questi improvvisati masanieri lo scendessero dal cavallo. Che nessuno li ha chiamati.
Andassero a lezione dal professor De Frede, magari.
Bravo,
che quello
io leggo con grande affetto, perché veramente quello è un diciamo, è un piacere da leggere. È un piacere per la cultura che ti fa apprezzare, proprio, ti fa gustare.
Per gli occhi e per l'anima, proprio.
Sì,
direttore, nel salutarci, questa Supercoppa che cambia continuamente date, la mancanza di Milan e Juventus che non danno appeal, che storia è?
Beh sì, io devo dirti la verità, è una delle disgregazioni che fanno parte della nostra federazione, della Lega, di tutti coloro che partecipano a questo evento e che appunto offrono uno spettacolo che secondo me è indegno, perché non si può cambiare una data ogni volta, perché ci vuole programmazione, perché appunto non è che si prendono biglietti, si organizzano viaggi eccetera eccetera, da un momento all'altro, assistiamo come sempre. Ecco, questa è una cosa che purtroppo è di italica memoria e anche appartiene a un certo tipo di calcio che pensavamo fosse superato, perché almeno nell'organizzazione potevamo in qualche modo fare dei passi avanti, ma così no, così è veramente disprezzabile.
No, sono d'accordo, direttore, e là poi è inutile parlare di diritti, di diritti civili, di essere attenti a non cadere in determinati, cioè veramente si sta accettando una situazione intollerabile,
si
e
sta
ci facciamo
una situazione intollerabile
per i soldi, direttore,
nel nome dei soldi,
esatto,
nome
così. Dei soldi. Grazie al direttore De Paola, ciao direttore,
grazie a voi,
a lunedì prossimo,
ciao.